Stampa del 6 marzo del 2025. Allora, ieri c'è stato questo Consiglio europeo, il primo consiglio in cui si sono riuniti i leader europei, tutti e 27, in cui si è cercato di decidere qualche cosa. Ci abbiamo messo un pochino di tempo, ma ci siamo arrivati. L'accordo ovviamente a 27 non si è raggiunto, anche perché c'è una particolarità nel sistema europeo, e la particolarità è che è necessario avere delle maggioranze totali, cioè ci sono i diritti di veto, e ieri il diritto di veto lo ha posto Orban, che è contrario a questo Rearm 2030, non so come lo chiameranno. Però andando a leggere bene i giornali, le cose non sono così semplici, cioè alla fine non è che si è deciso molto a livello europeo. Cioè, andando a leggere tutti i dettagli di queste conclusioni, nella ciccia, che cosa è successo? Cerchiamo di capire che in questo momento quello che succede è che gli Stati Uniti hanno bloccato le forniture militari a Kiev, e ci sono i 27 paesi europei, alcuni di più, altri meno, che stanno fornendo forniture militari all'Ucraina. Orban ovviamente no, perché ha una posizione diversa, filo trampiana in questo momento, ma anche filo putiniana, diciamo che è un precursore di questa linea. Fico, lo slovacco, ad esempio, che è considerato un filo e un filo russo, invece è stato convinto a far parte di questa pattuglia di 26, che però non si capisce bene che cosa abbiano deciso. Io, guarda, li ho letti veramente con attenzione questa mattina i giornali per capire, beh, ma poi nella ciccia che cosa è successo? Beh, è stato proposto questo piano da 800 miliardi di euro, che è una cifra molto importante, ma è una cifra che non si riesce a capire chi la deve spendere, con quali risorse devono essere spese, come si spendono questi soldi. E peraltro sui 150 miliardi dell'800 che avrebbero una garanzia europea, sarebbero una sorta di euro bond di serie B, e lì c'è un sacco di roba, perché non si riesce a capire chi verranno emessi, per che cosa verranno spesi, se per i droni, la difesa militare. Insomma, è una cosa molto più complicata di come l'abbiamo fatta sui giornali, e questo dà un po' il senso del fatto che sia completamente passata dall'altra parte la palla, cioè una palla che non riguarda più l'Europa, ma riguarda gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina. E su quello in realtà esiste un Pierino, come spesso avviene in Europa, e come l'abbiamo detto tante volte in questa zuppa, si chiama Emmanuel Macron, che l'altro giorno aveva detto che avrebbe dato lo scudo nucleare francese all'Europa. Ma è una dichiarazione che ha ovviamente piuttosto improvvida, perché è una dichiarazione che non ha aiutato nessuno delle parti in campo, e il peggiore evidentemente nelle dichiarazioni contro Macron è stato Putin, che ha detto che Macron finirà come Napoleone, quindi non bene, con la sua voglia di conquistare l'Europa, dice finirà con Waterloo. Le posizioni politiche italiane su questa vicenda sono piuttosto articolate, perché la Meloni non è del tutto convinta, e si capisce bene da tutti quanti retroscena, di questa proposta europea di riarmo, e non capisce bene, come nessuno di noi, in che cosa consiste esattamente, e soprattutto il suo ministro del tesoro Giorgetti si chiede: ma scusatemi, questi soldi da dove li prendiamo? Perché il rischio è che questi soldi vengano presi per esempio dai fondi di coesione, quindi tu che cosa fai? Tu riarmi l'Europa o alcuni paesi europei, togliendo i fondi che vengono utilizzati invece per le aree più svantaggiate dell'Europa, e tra queste ci sono grandi parti, grandi interesse per l'Italia, quindi riarmi ma dall'altra parte non ti occupi dell'economia. Un elemento che mette in evidenza, Travaglio, e come poi tutto il procedimento democratico di questa vicenda sia molto labile, e questo anche se noi possiamo essere d'accordo sul riarmo o non d'accordo sul riarmo, certo è che l'utilizzo di un certo articolo, mi sembra il 122 dei trattati, fa sì che queste scelte possano essere prese dalla Commissione europea e senza alcun voto ad esempio del Parlamento europeo, senza parlare poi dei singoli parlamenti nazionali. Insomma, esiste un deficit di democrazia in questa vicenda, ed è molto divertente perché l'Europa combatte le autocrazie a colpi di decisioni non così democratiche. E l'idea di togliere fondi di coesione, però questo l'ha detto molto chiaramente la Meloni, a noi non andrebbe bene e non saremmo affatto d'accordo. L'opposizione, c'è un'opposizione, vabbè, quella ridicola di Conte, che è l'opposizione no armi, no guerra, eccetera, dopo che per anni hanno armato, comprato missili, hanno addirittura aumentato le spese militari, come nel caso dei governi Conte. E poi c'è un'opposizione imbarazzata, ma come è imbarazzata francamente anche la posizione del governo, perché non è così univoca, della Schlein, che è la segretaria del Partito Democratico, che in un'intervista oggi, mi sembra alla Repubblica o al Corriere della Sera, dice il salto, ci vorrebbe un salto in avanti per la difesa europea, e dice non lo stiamo facendo, sono solo strumenti per riarmare i 27 paesi dell'Unione Europea. E poi dice non si devono toccare i fondi di coesione, e però dice sì a 150 miliardi di fondi comuni utilizzati per rendere più forte la difesa europea. Però questa è esattamente la posizione della Meloni, se non per un elemento. La difesa europea è una cosa bellissima, però bisognerebbe capire che se ora abbiamo un problema con l'Ucraina o con la Russia, la difesa europea è un progetto a 5-10 anni, cioè non mi sembra una cosa che riesci a risolvere in pochi istanti. Insomma, la risposta europea, come sempre, si fa attendere, e non mi sembra veramente una risposta al livello della minaccia che gli stessi europei pensano di avere da parte dei francesi, dei russi, scusatemi. E sono molto fissato su questa vicenda milanese degli arresti di Milano e del cosiddetto Salva Milano, e qui devo dire la verità che il più bravo di tutti è stato Alessandro Sallusti, che oggi la questione la pone in prima pagina e soprattutto fa un fondo e dice guardate, io la spiego male, semplifico, e questo più che Salva Milano è il salva sviluppo, il salva economia, il salva bellezza, perché si tratta semplicemente di recuperare in verticale cubature di edifici fatiscenti, e quindi Sallusti senza se senza ma per l'idea dello sviluppo immobiliare di Milano, e si stupisce e fa molto bene sul fondo della prima pagina del giornale, dice ma com'è possibile che Sala fino al giorno prima era a favore del Salva Milano e poi il giorno dopo, perché uno di quelli arrestati che ha avuto un contratto da 170.000 euro di consulenza nei confronti delle società immobiliari, beh, basta questo per far cambiare idea a Sala? Beh, mi sembra veramente imbarazzante. Sala, il sindaco, si sta dimostrando molto poco forte e si sta arrendendo in maniera sbagliata, e se si arrende Milano su queste cose, dice, figurati l'Italia intera. Quindi una posizione molto netta quella di Alessandro Sallusti, che vi convinco che è piuttosto convincente. Bella l'intervista di Mario Giordano, che racconta gli albori della sua carriera televisiva, c'è un libro che è appena uscito suo che presenterò lunedì a Quarta Repubblica, e bello l'intervista perché racconta per esempio delle sue difficoltà con la voce, dice io con questa voce tutto avrei potuto fare nella mia vita tranne che fare televisione, però Fontolan all'epoca, che era il vice di Gad Lerner, un programma di Rai 3, mi buttò in prima serata su Rai 3, e da lì racconta Mario Giordano, iniziata la mia carriera televisiva. E devo dire la verità, quando vedi questa storia di Mario Giordano, che non è una storia di sofferenza, è una storia semplicemente di forza nel riuscire a fare il suo mestiere nonostante l'handicap della voce, mi vengono sempre in mente, no, le faccine, le vocine, le stronzatine della Gruber che prendeva per il culo Giordano per come parla. Ecco, quelli politicamente corretti si possono permettere tutto, e devo dire il pezzo di Mario, l'intervista di oggi di Mario Giordano è molto ma molto bella. Ragazzi, poi di altro c'è veramente poco o nulla. Oggi i giornali, posso dirvi la verità, io ho un po' rinunziato a sciare per leggermeli, ma leggetevi un libro, perché veramente sui giornali di roba interessante non ce n'è. Quello che vi ho detto è più o meno quello che ho tirato, insomma, la cosa che ho tirato fuori. Sì, poi ci sono le frasi del Papa, che ieri ha fatto le sue prime frasi, e poi dopo c'è la Banca Centrale Europea che ha abbassato dello 0,25%, portando al 2,5%. 50 i tassi di interesse europei, con il solito pezzo fatto col ciclo stile, adesso i tassi dei mutui a tasso variabile saranno un po' più bassi, insomma avete abbastanza idea di quello che si possa dire in automatico quando abbassano i tassi di interesse e di quando il Papa faccia una frase strappata e regalata al pubblico dei fedeli e non solo, come è avvenuto ieri. Per il resto veramente tristezza totale sui giornali. Ci vediamo domani, sperando che succeda qualche cosa. Sono anche un po' preoccupato per Quarta Repubblica, perché andare a spiegare questa roba degli armamenti, una palla che la metà basta. Ci vediamo domani con la zuppa di Porro sul sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni e notizie della giornata. Ciao.